Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Mostra del cinema di Venezia, il papà di Giovanna, di Pupi Avati. Di un padre eroe splendidamente interpretato da Silvio Orlando, il filo conduttore di tutta la storia del nuovo film scritto e diretto dal regista bolognese Pupi Avati, dal titolo Il papà di Giovanna, uno dei quattro film italiani in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Con questo film Pupi Avati torna ad indagare il rapporto padre-figlia dopo il pranzo di famiglia in cui Abate Antuono rivestiva le vesti di un padre incapace di gestire i rapporti con le figlie. Qui invece, al contrario, Silvio Orlando ha un rapporto strettissimo e drammaticamente complice con la figlia. La storia ci riporta nella Bologna del 1938, dove molto modestamente vive Michele Casali, che è insegnante di disegno al liceo Galvani e padre di una figlia bruttina, che qui è l'attrice Alba Rohrlacher, di cui fra l'altro vive dolorosamente le discriminazioni subite dai compagni, ed è anche il marito di una donna bellissima interpretata da Francesca Neri, che invece non riesce ad aprirsi un varco nello stretto legame tra il marito e la figlia. Il padre è infatti talmente legato a Giovanna e vuole talmente la sua felicità da inventare tutte le mattine artifici per farla sentire attraente, arrivando perfino a comprarle un amore giovanile in cambio di una promozione. La ragazza, poi, che si innamora per la prima volta e mentalmente instabile, ucciderà la sua migliore amica per gelosia e verrà rinchiusa poi in un ospedale psichiatrico. E qui il padre diventa un eroe, perché si metterà contro il mondo intero per starle accanto, perderà il lavoro, regredirà con lei fino nel linguaggio, quel linguaggio che usano nelle passeggiate divise dalla rete metallica nell'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, e assisterà impassibile anche all'abbandono della moglie, che incapace di reggere la situazione si metterà insieme al suo miglior amico, interpretato nel film da un inedito Ezio Greggio in versione drammatica. Una storia quindi intensa, drammatica, che ci riporta anche a un altro tema caro a Pupi Avati, cioè quello della scuola, di gita scolastica e di cuore altrove, e soprattutto del liceo Galvani, che ancora troviamo nel film. Sentiamo Silvio Orlando, insegnante di questo liceo Galvani e padre di Giovanna. Com'è stato interpretare questo ruolo di padre eroe?
Sembra apparentemente complicato, complesso, è stato duro, forse uno dei più semplici che ho avuto nella mia carriera, perché nasce da un copione solido in cui, all'interno del quale c'era tutta la storia del film, quando al di là della storia interna del film, anche il futuro del film, era una storia che leggendola ti prendeva qui, e avevo un bisogno molto forte di raccontare una storia che arrivasse qui al pubblico, e spesso il nostro cinema è un cinema che tende a raffreddare, che vede i sentimenti come una forma di volgarità. Io non sono d'accordo su questo, e quindi ho amato e amo molto questo film per questo, perché non ha reticenze. In più, sul set ho trovato veramente una situazione molto armoniosa. Sono quelle cose che succedono o non succedono, e questa volta è successo, un'alchimia strana. Pupi come regista dicevamo stamattina, quando andavo a lavorare mi sembrava di andare a lavorare alla Magnete Marelli, una vecchia azienda un po' decotta, però in cui il padrone magari arriva sul posto di lavoro prima degli operai e poi a mensa mangia con loro. il padrone era ovviamente Pupi di questa fabbrica e ci faceva sentire come l'elemento fondamentale di quello che poi la gente vedrà dopo nel cinema. E questo non sempre succede, i registi spesso sono distratti da altre cose, dalle inquadrature, dall'aspetto tecnico, cose che poi spesso nel film manco si vedono. E poi devo dire, insomma, il rapporto è cresciuto ovviamente perché c'è una messo in piedi una squadra di attori molto forte, però soprattutto lasciatemelo dire, insomma, il rapporto con Alba, cioè, ovviamente se si sbagliava quella gamba del tavolino lì, il film il tavolino crollava clamorosamente. Con Alba è scattato qualcosa, un feeling, non so come dire, che mi ha aiutato moltissimo e ci siamo aiutati moltissimo a ricostruire questo sentimento che io non conosco perché non ho figli, quindi ho dovuto lavorare un po' di fantasia e quindi poi alla fine forse ha funzionato anche per questo.
Francesca Neri, la sua è una madre terribile?
Sì, la madre terribile, è vero, è una madre che io, perché mi ha fatto soffrire molto, cioè da quando l'ho letta, da quando l'ho studiata, però grazie a Pupi oggi è un personaggio che comunque giustifico, comunque mi fa quasi tenerezza, perché dal rifiuto iniziale Pupi mi ha permesso di capire che non si può giudicare dall'esterno le dinamiche padri, figli, madre, figli, insomma, diciamo, i rapporti familiari. È molto difficile giudicare dall'esterno, bisogna viverli, e effettivamente rivendo questo personaggio, vivendo la sua difficoltà, cioè il suo limite probabilmente di accettare un evento così grande, non avendo un rapporto privilegiato, come diceva il padre, per cui è stato un viaggio di sofferenza, però in qualche modo oggi la capisco e non la giustifico, però ripeto, è possibile anche che un genitore di fronte a un fatto così traumatico, così difficile, non abbia le capacità o non trovi il modo di dare l'amore che probabilmente trova per la figlia, non trovi la possibilità di stare vicino e per cui si allontana e vive probabilmente il suo dolore, il suo limite, la sua debolezza. Ed è stato un'esperienza interessante soprattutto per questo.
Ezio Greggio, chiediamo com'è stato lavorare con Pupi Avati.
Allora, innanzitutto per me è stato un onore e un grande piacere essere chiamato da Pupi per interpretare questo ruolo. E il romanzo che ha scritto Pupi, questo film che ha scritto Pupi, è così bello, così affascinante che l'indirizzo di questo personaggio che ho interpretato era molto preciso, di carattere era molto ben delineato. Mi sono tolto gli abiti e i funny bones che ho sempre usato per fare il mio mestiere e mi sono messo in punta di piedi, ho ascoltato questo grande direttore d'orchestra che è Pupi, mi sono sintonizzato con questi grandi attori che ho al mio fianco e ho cercato di dare meglio di me stesso, spero di esserci riuscito. Sono contento di aver fatto questa esperienza, spero di avere altre occasioni con Pupi, anzi lo dico pubblicamente, a prescindere dalla storia che lui scriverà, io ci sarò sempre.
Sentiamo anche Pupi Avati. Bologna è lo sfondo ideale delle sue storie, ma gli interni sono poi girati a Cinecittà. E com'è il rapporto con Cinecittà e con Bologna?
Il rapporto con Cinecittà nel tempo, grazie anche ai salti mortali che riesce a fare mio fratello, perché finanziariamente, economicamente parlando, girare in studio, ricostruire in studio non solo costa di più, ma richiede la necessità di professionalità diverse. Per girare dal vero, in location, come si usa dire, i direttori della fotografia, gli scenografi sono in realtà poi arredatori, insomma è tutto un attimino da, riprendere, fotografare il vero e restituirlo come tale è molto più facile che riprendere il finto e farlo diventare vero. Allora, quindi a livello proprio di professionalità messa in campo, ci sono una serie di ruoli che quando si gira in teatro, cosa che nessuno fa più perché siamo sempre, e Franco Mariotti può testimoniarlo, l'unico film che viene girato in un contesto che ormai è diventato totalmente televisivo, che chiamo telecittà, purtroppo, lo dico con rammarico. In questo caso specifico la mia vita è fatta di piccoli miracoli, di piccole opportunità che questo mestiere straordinario e tremendo ogni tanto riesce a darti. Questa volta l'opportunità è stata quella, il grande privilegio è stato quello di ricostruire con la minuziosità maniacale dei miei scenografi l'appartamento dove io ero bambino in via San Vitale numero 51 a Bologna. Ma quando ho visto i miei scenografi che fotografarono le ringhiere, il cortiletto, gli infissi delle finestre, che sono ancora gli stessi di quando ero bambino in quella casa, ecco, mi sono anche un po' emozionato e commosso, ho avuto anche un minimo di delirio da onnipotenza. Ma perché ho avvertito la necessità di rifare quell'interno di quell'appartamento con tanta precisione, con tanta pignoleria? Perché sapevo che quella storia poi da un certo punto in avanti si sarebbe ripartita, avrebbe preso il volo per una vicenda che non mi riguardava, perché come ho già detto poc'anzi io non ho avuto una figlia che ha compiuto questo tipo di dramma, non ho vissuto certamente questo tipo di situazione, quindi avevo bisogno di un piedistallo, di un punto di partenza molto 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 solido, e lì all'interno di quella casa ricostruita loro me l'hanno subito detto. Si sono ritrovati anche loro, hanno riconosciuto un qualche cosa di assolutamente autentico in cui quella storia poteva in qualche modo accadere ed era tutto assolutamente possibile. Io mi auguro veramente, non so quanti film riuscirò ancora a fare nella mia vita, nella gioia o nel rammarico di chi vorrebbe che fosse smettesse un po' prima, non lo so, però insomma mi auguro comunque che siano tutti film girati a Cinecittà. Perché a Cinecittà, dovunque metti la macchina da presa, è un po' più cinema. Avverti che c'è un riverbero del... e non è letterario quello che dico. Avverti veramente che lì è transitata la storia del cinema. E lo senti. E ti avvantaggia e ti aiuta. E ti incoraggia. Ed è più festa ed è più cinema. Grazie.
Sentiamo anche le impressioni di un'altra attrice bolognese, Serena Grandi, che nel film La moglie in carrozzella del miglior amico del protagonista... una donna che morirà poi sotto le bombe.
Grazie.
Serena.
Allora io sono, intanto, buongiorno, grazie di avermi fatto una domanda. Io sono felice di essere entrata, tra virgolette, nella famiglia Avati ed è avvenuto anche per me un piccolo miracolo, cioè quello di essere chiamata da lui per un ruolo totalmente diverso da quello che ho fatto nella mia precedente carriera. E recitare su una sedia a rotelle è stata un'esperienza meravigliosa perché hai solo la faccia e da lì devi assolutamente essere diretta da questo grandissimo amico e, come posso dire, io sono molto, tra virgolette, innamorata dei due della duea, appunto perché mi sembra di essere stata in famiglia a Bologna, perché anch'io sono di Bologna e ho avuto delle sensazioni belle, sono felicissima e sono felice alla mia età di essere stata portata per la prima volta in concorso dal signor Avati.
Ad Albar Wacker, la figlia Giovanna nel film, vogliamo chiedere com'è stato interpretare questo personaggio e come si è trovata a lavorare con Pupi Avati.
Sicuramente sono stata fortunata perché ho interpretato questo personaggio, ma ero totalmente protetta perché Pupi sapeva con esattezza quello che Giovanna doveva essere, anzi succedeva a volte che lui diceva non essere troppo Giovanna, sempre un po' di meno. E quindi questo è stato un grande aiuto e poi l'aiuto più grande è stato recitare un personaggio così accanto a degli attori come Ezio noi recitiamo poco insieme, ma Francesca Neri e soprattutto tutta la parte più difficile, e che era quella del manicomio, accanto a Silvio. E mi rendevo conto che in realtà bastava semplicemente ascoltarlo per rispondere emotivamente a quello che poi Pupi voleva. Quindi poi sì, ci sono stati dei momenti in cui avevo paura di fare troppo, però appunto ero sempre protetta da Pupi e da Silvio e anche da Francesca.
Ultima domanda al regista, Pupi Avati. È un finale buonista quello che vede la ricostruzione della famiglia?
Ma il finale non mi sembra che sia un finale totalmente buonista, è un finale che indirizza lo spettatore verso una convinzione, cioè la ragazzina dice ma lui lo sa, perché lui lo sa. Ecco, il film chiude dicendo non sarebbe stato facile, sapevamo entrambi che non sarebbe stato facile. Dopo tanto tempo ristabilire una convivenza con mia madre, ma mio padre ci credeva e lui lo sa. Cosa vuol dire? Vuol dire che suo padre, malgrado tutto, questo mio eroe che è Michele Casali, professore di disegno al liceo Galvani di Bologna, è una persona che ancora porta dentro di sé una convinzione. Se disturba qualcuno, se infastidisce qualcuno, che qualcuno racconti di qualcuno che porta appresso, c'è un po' di vestigio di parole, una convinzione, un convincimento, a me non disturba, mi sembra che sia assolutamente apprezzabile il fatto che ci siano degli eroi di questa natura e di questo genere. E questo personaggio, soprattutto nella seconda parte del racconto, si dimostra totalmente eroico.